Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Dialogare. È evidente quanto l'educazione alla fraternità universale, che vuol dire anche imparare a costruire legami di amicizia e di rispetto, sia importante nel campo del dialogo interreligioso. Le donne sono impegnate spesso più degli uomini a livello di dialogo della vita nell'ambito interreligioso e così contribuiscono a una migliore comprensione delle sfide caratteristiche di una realtà multiculturale.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi abbiamo nostro ospite al telefono, fratel Ignazio De Francesco, monaco della piccola famiglia dell'Annunziata, per parlare di due iniziative che sono partite grazie ad un corso che lui ha tenuto. Si tratta di uno spettacolo teatrale che debutta domani sera, il 29 settembre, presso il Teatro Vascello, qui a Roma, e di un documentario, invece, che verrà presentato il 2 ottobre, quindi soltanto tra pochi giorni, al Greenwich, al Cinema Greenwich. Intanto, buongiorno, fratello Ignazio, benvenuto in trasmissione.
Buongiorno e buongiorno ai vostri ascoltatori.
Dunque, dicevamo, queste due esperienze in realtà sono legate ad una esperienza che lei ha fatto nel carcere di Bologna. Cominciamo proprio dallo spettacolo Leila della Tempesta. Come nasce questo spettacolo? Da quale tipo di lavoro che lei aveva fatto è nato lo spettacolo?
Leila della Tempesta nasce da un impegno pluriennale iniziato circa nel 2009, al mio ritorno dal Medio Oriente, dove ho trascorso circa 12 anni nelle case della nostra comunità, nelle case religiose dove ho vissuto e dove noi viviamo. Lì avevo imparato l'arabo, avevo studiato le tradizioni islamiche e al ritorno ho iniziato un lavoro di volontariato nel carcere della Dozza, che è una delle case circondariali italiane che ha il più elevato numero di detenuti stranieri e in particolare di detenuti musulmani. Quindi il dialogo tra il monaco e il musulmano o la musulmana, incontrati personalmente in cella e al di là anche dei problemi di carcerari, quindi un dialogo anche di contenuti spirituali su quei territori con cui è possibile dialogare con i nostri fratelli e sorelle musulmani. Da questi colloqui privati in cella, in particolare con una detenuta, Leila, una giovane tunisina arrivata illegalmente in Italia e poi entrata in carcere per commercio di stupefacenti, è nata l'idea di restituire il contenuto di questi colloqui, che spaziano dalla libertà religiosa, dal matrimonio, dalle proprie tradizioni culturali, dalla Costituzione italiana, restituirla in una forma che potesse raggiungere un pubblico ampio, anche quello dei giovani, e quindi nella forma del teatro curato da Alessandro Berti, attore regista, e da Sara Cianfriglia, che interpreta Leila.
E in questo suo colloquio quali sono i punti di convergenza, il terreno di scambio e di dialogo possibile?
Io credo che il terreno sia molto, in realtà molto ampio, nel senso che l'Islam, nella sua cornice culturale, nella sua genesi culturale, appartiene in profondità al nostro mondo. Noi parliamo di un mondo che nelle sue radici greco, ellenistico per la filosofia, romano per il diritto, semitico per le grandi intuizioni sul Dio creatore, provvidente e giudice, e poi sul grande canovaccio delle virtù etiche che caratterizzano i popoli dell'area dove si sono sviluppati il giudaismo, il cristianesimo, l'islam. Questo è un primo terreno comune molto ampio, aggiungendo anche la repulsione, attrazione per il monaco, nel senso che non c'è monachesimo nell'Islam, almeno formalmente, però il monaco, con la sua ricerca dell'unicità di Dio, esercita sempre una grande attrazione sull'animo del musulmano. Questo per un verso. E l'altro punto di contatto è la Costituzione italiana, che presenta alcuni principi che sono altamente condivisibili in altre latitudini, messe a contatto magari con Costituzioni, come facciamo nel libro di Leila, per esempio con la nuova Costituzione tunisina. Quindi direi, da una parte il canovaccio della grande civiltà mediterranea e dall'altra il canovaccio delle Costituzioni. Questo è il terreno comune su cui dialogare.
Questo progetto legato alla Costituzione ha visto la collaborazione di molti enti, poi, in realtà.
Sì, è importante notare la collaborazione, direi veramente illuminata, di vari soggetti che hanno promosso questo progetto che, ricordiamolo, è un progetto pilota, è stato adesso assunto nei programmi di Erasmus Plus per 4 paesi insieme all'Italia, e poi anche si estenderà in altre città italiane dal prossimo anno. Sono il CPA, cioè il Centro per l'Istruzione degli Adulti, del metropolitano di Bologna, e straordinari gli insegnanti del corso e la direzione della scuola che ha consentito di varare questo progetto, poi l'ufficio del garante regionale dei detenuti della regione Emilia-Romagna, e poi la direzione del carcere e l'area educativa, che hanno dimostrato una disponibilità straordinaria nel consentire di poter tenere questo corso veramente innovativo.
Mm-hmm. Proprio il lavoro sulla Costituzione, che in arabo si dice Dustur, ha portato poi ad un documentario che verrà presentato, lo annunciavo all'inizio della nostra conversazione, il 2 ottobre al Cinema Greenwich, sempre qui a Roma. E questo è frutto di un corso che lei ha tenuto invece nella sezione maschile, sempre del carcere di Dozza.
Esattamente. Dustur è il corso da cui nasce e rappresenta il lato non più singolare degli incontri individuali, ma un'avventura di una classe. Complessivamente nell'arco di 3 anni abbiamo coinvolto 180 detenuti, la maggior parte sono musulmani, con i quali abbiamo iniziato a leggere la Costituzione italiana in arabo, mettendola a confronto con altre 3 costituzioni della sponda sud del Mediterraneo, cioè la Costituzione dell'Egitto, della Tunisia e del Marocco. In un lavoro appunto di ricerca di punti comuni, di convivenza, ma non a qualunque prezzo, quindi anche di differenze che possono essere significative, su cui discutere, ma entrando in modo il più diretto possibile nel territorio culturale dei nostri interlocutori. Quindi la lingua araba è stato un po' uno strumento principe per questo lavoro. E il regista Marco Santarelli, venendo da Roma per ben 24 volte, da Roma a Bologna, ha registrato tutte le lezioni e le ha restituite in un documentario che è stato molto premiato sia in Italia che in Europa, a Parigi, ed è stato proiettato persino in Algeria e in Tunisia.
In questo caso le chiederei invece, proprio sull'ambito dello studio della Costituzione, quali sono stati i punti più nevralgici, potremmo dire, cioè quelli in cui c'è stato più da discutere?
Ma sicuramente un punto, diciamolo subito, perché coloro che avranno la possibilità di vedere il film al Greenwich, oppure procurarselo diversamente, il film è disponibile anche nelle librerie. Ecco, un punto, e lo si vede subito, un punto nevralgico è stato il problema della libertà religiosa. ecco, posto nel senso, ma un cristiano è libero di convertirsi all'Islam? La domanda è stata posta. Sì, certo, si può, risposta dei ragazzi, ma se un ragazzo musulmano in carcere decide liberamente, ecco, di convertirsi, cosa succede? Allora lì vediamo un ventaglio di posizioni, dal sì è possibile, certo, sono fatti suoi, la sua coscienza è libera, fino al no, l'apostata deve essere ucciso. Ecco, questo mi è sembrato importante che Marco Santarelli restituisse nel suo documentario tutti i termini di questo dibattito per far vedere che è un problema anche all'interno del mondo islamico che si presta una varietà di posizioni.
Ma mi pare di intuire che sono proprio queste differenze all'interno dello stesso Islam a costituire le difficoltà maggiori per un dialogo.
Certo, quello che lei dice è molto importante. L'Islam, come anche altri sistemi religiosi, si prestano a sviluppare attitudini sociali e politiche reazione riguardo a chi non è musulmano e anche all'interno della comunità attitudini diverse. Quindi si tratta, a mio avviso, di lavorare, questa è stata la mia esperienza, intanto per far emergere quella che io chiamo l'identità latente. Questo è il grande pericolo. Ragazzi che hanno pochissime o quasi pochissime idee su cosa sia l'Islam, il rischio è quando in un certo momento di crisi della vita, che può essere anche un insuccesso scolastico oppure la visione di un telegiornale di violenze in uno dei paesi dai quali sono provenuti, o la perdita di un lavoro, un episodio di marginalizzazione, improvvisamente accade nella vita molti di loro che questa identità latente riemerge. E a quel punto il rischio è quello di aggrapparsi a pochi elementi messi quasi a casaccio, poco conosciuti, che possono evolvere in attitudine fondamentaliste di radicalismo e persino sfogarsi nella violenza. Quindi si tratta, a mio avviso, di fare un'opera di educazione, di far riscoprire la propria religione, intanto collocandola all'interno di un mosaico culturale. Io dico sempre l'Islam è una religione, ma l'Islam è anche una civiltà e come civiltà partecipa di un quadro molto più ampio. Lei pensi che a Baghdad nei secoli d'oro dell'Islam si traducevano in arabo le grandi opere dei filosofi greci e questo ha nutrito la comunità islamica, la civiltà islamica. Quindi far emergere la ricchezza dell'Islam come civiltà e quindi in questo lavoro anche far mostrare le vie per cui ci può essere un Islam moderato che dialoga e che si integra con altre religioni, con altre civiltà. Il tutto poi, e questo perché ritorniamo al titolo del film Dustur, Costituzione, perché io credo profondamente nel valore della legge sovrana di uno Stato e quindi il discorso che si fa ai ragazzi, ai detenuti, alle persone su cui siamo in contatto è che il paese in cui sono approdati ha una sua Costituzione che è un ombrello per tutte le religioni. La Costituzione italiana è quella che ti dice all'articolo 8 che tutte le religioni sono ugualmente libere davanti alla legge, o ti dice, ti garantisce la libertà di espressione religiosa e quindi anche la libertà di fare propaganda, ma nello stesso tempo ti chiede di conferire, riconoscere agli altri le stesse libertà, gli stessi diritti.
E vorrei farle invece una domanda con la quale appunto poi chiudiamo la nostra conversazione, che riguarda le difficoltà al dialogo che lei ha incontrato invece da parte cristiana. In generale che tipo di pregiudizio, forse possiamo definirlo, ha trovato da parte cristiana nei confronti della possibilità di un dialogo con l'Islam?
Guardi, io devo dire la verità, su questo non ho incontrato particolari opposizioni o pregiudizi. Quello che si può avvertire sullo sfondo, e questo credo che sia importante dirlo anche in questo contesto per gli ascoltatori che ci seguono in questo momento, l'apertura agli altri, alle altre religioni. Qui stiamo parlando di Islam, potremmo parlare di buddismo, potremmo parlare di induismo, di tante altre cose, non deve assolutamente, ecco, non deve comportare una diminuzione della mia fede profonda nell'assoluto di Dio e nell'assoluto di Gesù Cristo, che per noi rimane salvatore del mondo e suprema rivelazione di Dio. Molto spesso chi è impegnato in attività di dialogo, che mette in valore, come io ho cercato di fare, le tradizioni dei miei interlocutori, può sentirsi dire: beh, allora, ma cos'è? Ti stai facendo musulmano, ecco, in battuta, oppure tiri giù il Vangelo. No, è proprio il contrario, è proprio l'approfondimento della propria fede, questo è essenziale, chiunque faccia dialogo, quindi il Vangelo, l'impegno liturgico, la preghiera, la vita spirituale, è ciò che apre a vedere negli altri i semi, quelli che noi chiamiamo i semi del Verbo, che Giustino già chiamava i semi del Verbo, cioè quelle cose che il Verbo di Dio, che Gesù Cristo, ha seminato anche nelle altre culture e negli altri popoli. Direi che questo è la vera obiezione, ecco, l'obiezione, il timore di in qualche modo confondere e abbassare la verità assoluta del Vangelo nell'apertura verso gli altri. Al contrario, l'approfondimento della propria fede è la chiave, la via maestra per cogliere la verità e la bellezza contenuta in tutte le persone, musulmani compresi.
Grazie allora a fratel Ignazio De Francesco, monaco della piccola famiglia dell'Annunziata, e ricordiamo i due eventi di cui abbiamo parlato, e quindi domani 29 settembre, ancora anche il 30 settembre al Teatro Vascello qui a Roma, Leila della Tempesta, uno spettacolo teatrale ispirato appunto al lavoro di cui fratel Ignazio ci ha parlato, e il 2 ottobre invece il documentario Dustur, cioè Costituzione, che verrà proiettato al Greenwich, sempre al cinema Greenwich, sempre qui a Roma, anche questo frutto appunto di un corso tenuto da fratello Ignazio De Francesco. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi. A tutti.
Settembre sta per chiudersi e lo salutiamo ascoltando una canzone leggendaria, September Song. L'ascoltiamo nell'interpretazione di Artie Shaw. Da sabato 30 settembre fino al 15 ottobre, Bergamo ospita la 15ª edizione di Bergamo Scienza. Ne parliamo con Alessandro Bettonagli, membro del comitato direttivo appunto di Bergamo Scienza. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, 15ª edizione, dicevamo, 16 giorni dedicati alla scienza, ma la scienza veramente intesa in un ventaglio di possibilità, di applicazioni veramente amplissimo. Intanto volevo segnalare la presenza di un premio Nobel.
Sì, quest'anno come nostro ospite avremo Mario Renato Capecchi, scientista italiano, naturalizzato in America, che è stato l'ideatore del germ targeting, che è questa tecnica che consente di ottenere dei topi delle specifiche mutazioni genetiche che ci aiutano a scoprire e a studiare le malattie umane come il cancro e il diabete. Ci sono tantissimi anche gli altri eventi, sempre legati comunque alla ricerca scientifica, che è il nostro target principale, che appunto sono 190 eventi per tutti i nostri 16 giorni di programmazione di quest'anno.
Si parlerà naturalmente di moltissimi argomenti, sono tantissimi gli incontri, ma tra le novità più interessanti di quest'anno quali può segnalarci?
La novità più interessante di quest'anno è la presentazione in prima assoluta dell'Italia di questo prototipo di auto che è la BMW Vision Next 100, in prima assoluta appunto in Italia, che è una macchina del futuro che guida da sola, che ci permetterà di far mostrare ai più piccoli e ai più grandi come la tecnologia può aiutarci e metterci in sicurezza nel futuro. Altra cosa interessantissima, soprattutto importante per noi, questa giornata dedicata all'igiene delle mani. Con l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbiamo organizzato questa giornata, questa staffetta per far imparare alle persone come lavarsi le mani, così da ostacolare la diffusione di microbi e di sostanze che possono farci ammalare. Questa è una cosa molto importante. Altre cose importanti sono sempre i nostri laboratori fatti per i più piccoli. Quest'anno avremo dei bambini di 4 anni che accompagneranno i visitatori in un viaggio all'interno del corpo umano. Sono più di 58 le scuole protagoniste anche quest'anno. E queste sono la cosa che ci rende più orgogliosi, che i più piccoli riescono a partecipare. Anche l'anno scorso 3.500 giovani hanno partecipato come volontari a Bergamo Scienza, questa è la nostra forza.
Un aspetto che forse uno non si aspetterebbe, diciamo in qualche modo in un festival scientifico, è invece l'aspetto spettacolare, a cui si presta moltissima attenzione. Musica, teatro, anche un'opera lirica molto, molto particolare, dedicata tra l'altro ad un grande, no, a Ettore Majorana.
Ettore Majorana. Quest'anno abbiamo coprodotto con la Fondazione Luzzetti di Bergamo un'opera lirica che andrà in scena appunto durante Bergamo Scienza e l'anteprima, che è Ettore Majorana, cronaca di infinite scomparse. È una produzione appunto, come le dicevo, anche con il Teatro Sociale di Como, che ripercorre uno dei misteri più irrisolti della storia italiana. E questo è un esperimento per coniugare, come abbiamo sempre fatto in tutti questi anni, questi 15 anni, arte e scienza. Attraverso appunto un libretto scritto apposta da Stefano Simone Pintor su musica di Roberto Vetrano, proveremo a fare questo connubio tra musica, lirica in questo caso, opera lirica e scienza. Quello che abbiamo fatto anche in questi anni, creando premi dedicati all'arte e alla scienza, portando comunque dei compositori a lavorare su tematiche scientifiche che hanno sempre dato comunque un buon riscontro di successo sia di pubblico.
C'è poi la presenza che volevo segnalare di Pat Metini.
Sì, Pat Metini quest'anno sarà il nostro ospite, all'interno di Bergamo Scienza c'è un altro festival, un festival di contaminazioni contemporanee, e quest'anno porterà Pat Metini all'interno del festival, sarà una grande festa. L'anno scorso avevamo presentato in anteprima assoluta il nuovo disco di Arvo Pärt, perché la musica comunque entra sempre, l'arte entra sempre all'interno del nostro programma. Nei 190 eventi ci sono questi punti, queste perle dedicate all'arte che appunto fanno vedere la nuova ricerca, quello che sono le nuove frontiere anche per l'arte.
Per quel che riguarda il programma completo, rimandiamo i nostri ascoltatori al sito www.bergamoscienza.it, in maniera da avere appunto il calendario di queste 16 giornate. E grazie dunque ad Alessandro Bettonagli, membro del comitato direttivo di Bergamo Scienza, ad essere stato con noi ed averci introdotto appunto a questa 15ª edizione di Bergamo Scienza. Grazie.
Grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e un invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.